Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Allora, oggi è sabato 9 marzo. Avete passato bene l'8 marzo? Io sì, mi sono fatto, diciamo così, due uova ieri sera, come si faceva nelle vecchie casse numerose, no? Dove il venerdì sera, giorno poi il venerdì della vigilia, quindi si mangiava o il pesce, ma quel pesce povero, quello che si comprava da quei carretti che venivano da Porto Recanati a poche lire, oppure si cuocevano le uova la sera. Allora, siccome eravamo e ognuno aveva il suo tegamino, adesso un ricordo così mi è venuto. Allora, per noi ragazzi che dovevamo crescere, quindi io e le mie due sorelle, c'erano due uova a testa, occhio di bue, no? si diceva occhio di bove, e dove ci inzuppevamo il pane con un po' di sale sopra, ma riuscivano, perché di pane se ne mangiava parecchio anche con solo due uova, mentre i genitori, naturalmente più parchi e risparmiosi, facevano un uovo solo con il tegamino. Ah, che ricordi ragazzi, perché non si scialava naturalmente nell'agio completo, perché c'era un solo stipendio che arrivava a casa con tre figli, più una casalinga che era mia madre, che quindi non portava a casa soldi, però aveva accudito i figli sino a farli crescere. Quindi oggi invece le famiglie lavorano tutti, però c'hanno la tata, vanno in piscina, vanno a fare la palestra, e poi non basta questo, la scuola di ballo, no, spese, poi ti pare che cuociono le uova, no, le uova neanche sanno che cosa sia, forse al mattino presto qualcuno fa la frittatina per fare la colazione all'americana, che fa pochettino snob e chic. Detto questo, che è un ricordo appunto degli anni 50-60 della mia gioventù, andiamo a dare un'occhiata alle notizie principali. Allora, io vorrei soffermarmi intanto su una notizia che è tanto è corredata anche da un video che ci ha mandato un nostro lettore, che percorrendo la via della strada della cava, dell'ex cava San Biagio Recanati, quella che collega, diciamo così, la frazione di Villa Musone di Squartabue con la zona industriale di Castelfidardo, e che è una scorciatoia, ma una scorciatoia che è stata sempre abbandonata, mai la sede stradale è stata oggetto di manutenzione, tanto che a un certo punto, no, c'è proprio una vasca. Una vasca piena d'acqua, questi giorni ha piovuto, una vasca piena d'acqua. Cioè, tu ti avventuri in questa strada, ti trovi in mezzo come se attraversassi un fiume, con la speranza che l'acqua non tocchi, non sia troppo, cioè, alta, e che non tocchi quindi parti magari del motore o che altro, perché la tua macchina si fermerebbe, o della parte elettrica, che ancora sarebbe più grave. Ecco, queste sono le strade che ci teniamo avanti, ci portiamo avanti senza alcuna manutenzione da anni, anni e anni, e ancora una volta noi lo abbiamo denunciato e lo denunciamo sul nostro sito, grazie anche a questa collaborazione dei nostri lettori che ci inviano notizie, foto, in questo caso anche un filmato. Ieri è stato a Recanati l'onorevole Colucci di Noi Moderati, che si è incontrato con Emanuele Pepa, candidato per il centrodestra, c'era con naturalmente anche Enrico Fabraccio e Paolo Di Oppe, sia per Forza Italia che per Noi Moderati, perché formeranno una lista comune appunto a sostegno di Pepa. Poi abbiamo quanti migranti ci sono a Loreto? Beh, lo chiede la lista civica Sì Amo Loreto, è un comunicato di Gianluca Castagnani. Dice: dalla scorsa estate che su questa situazione, come per altre, l'amministrazione comunale sta in silenzio tombale, eppure i cittadini loretani, per la doverosa trasparenza, dovrebbero sapere che un numero di migranti siamo arrivati ad accogliere a Loreto quanti sono. Dice che nell'estate 2023 si è assistito a diversi arrivi di extracomunitari in varie strutture del nostro territorio, oltre che in abitazioni private. Non si ha contezza del numero esatto di questi arrivi e la cittadinanza vede stranieri circolare o frequentare parchi vivaccando d'estate su prati e muretti o vie cittadine, soprattutto attorno a questi istituti. È notizia di ieri, dice il pezzo, l'abbiamo postato ieri, quindi davanti di ieri, di giovedì, che sta per sbarcare al porto di Ancona una nuova nave con migranti di un barcone partito dalla Libia. Sarebbe, se non ho perso il conto, prosegue Castagnani, il 15° sbarco nella nostra regione. Ne arriveranno ancora altri a Loreto. Di conseguenza la lista civica, capeggiata da Cristiana Castellani, ha presentato un'interrogazione comunale avente ad oggetto presenza migranti nel territorio comunale di Loreto. La popolazione va informata e aggiornata. Quanti attualmente ospitati, in quali strutture e quanti ne arriveranno ancora? Beh, questo dipende dal tempo, se è buono arriveranno altri. Nell'atto protocollato in comune i due consiglieri evidenziano inoltre che oltre alle persone giunte via mare ulteriori migranti sono arrivati anche via terra e vengono ripartiti nelle diverse regioni. Vabbè, poi l'interrogazione è lunga. Ora io mi fermo qui, l'interrogativo è giusto e poi vedremo naturalmente nella risposta se saranno dati i numeri. Noi intanto seguiamo, voi sapete, il Consiglio Comunale in diretta, ma c'è un modo che mi sembra molto efficace, che non viene mai preso in considerazione, perché si fanno accordi con l'Albania, si cerca di fare accordi con i paesi da dove salpano le navi per arrivare in Italia, si fanno accordi a destra, manca, spendiamo milioni e milioni di euro, l'Europa ne ha dati tantissimi ad Erdogan per fermare la via balcanica degli immigranti, anche con metodi sicuramente poco urbani, ma di questo non ci preoccupiamo, non ci preoccupiamo naturalmente di come accogliamo i nostri immigranti, no, per cui lasciamo da parte sia la von der Leyen che Erdogan, però la questione è questa, ma se noi no, come Stato che dovrebbe non accentuare il welfare, ma diminuirlo, azzerarlo, non perché non dobbiamo aiutare chi è in condizioni naturalmente di fame, ma perché il principio dell'assistenza comunque, che ci costa una barca di soldi, se noi non assicurassimo assistenza, no, agli migranti, perché volete venire in Italia? Bene, venite, lavorate, guadagnate e vi mantenete per proprio conto. Invece c'è l'idea che vengono assistiti, portati nei centri di accoglienza, vengono avviati verso un programma di integrazione, nel frattempo vengono muniti di una paghetta quotidiana, e nello stesso tempo ci costa sui 40 euro a persona per poter farli, diciamo così, ospitare nei centri temporanei di permanenza in attesa del visto, in attesa di prendere in considerazione la domanda di richiesta di asilo. Ecco, se noi non invece adottassimo questo sistema dell'assistenza, vedrete che l'immigrazione non ci sarebbe più o sarebbe di molta ridotta, perché quando sa che un immigrato deve venire in un paese straniero, ma deve avvenirci con la possibilità di potersi mantenere, no? Come noi quando partivamo per essere immigrati in altri paesi, non partivamo alla cieca, c'era già un programma, si sapeva quante persone partivano, erano già pronti per accoglierli perché c'era già per loro un'attività lavorativa che consentiva loro di potersi guadagnare la vita. Non venivano assistiti dallo Stato, perché dovevano assistersi per conto loro. Si viveva e si cominciava a vivere in condizioni sicuramente disagiate, in piccole catapecchie, e poi con il tempo e con i guadagni si aumentava il proprio tenore di vita e nello stesso tempo si migliorava le proprie condizioni di vita. In Italia non succede, non come in Italia, come nel resto dell'Europa. Abbiamo questo concetto dell'assistenza perché dobbiamo quasi rimproverarci di qualche cosa sul fenomeno dell'immigrazione, e così gli immigrati arrivano a frotte in Italia perché è il paese di Bengodi. Appena arrivate ci avete già il parco giochi, no, le mense di ogni ben di Dio, fate, no, pronte per voi. Ecco, se questo non accadesse, naturalmente uno prima di partire ci penserebbe un po', no? Allora, o parto perché comunque comunico la mia partenza e vedo se c'è la possibilità, arrivando e mettendo piede sul suolo italico, di avere un lavoro e di avere quindi la possibilità di mantenermi. Se no, non parto per niente, perché so che finisco in mezzo alla strada per morire di fame. Mi sembra una forma cinica? No, è una forma di organizzazione regolare e di regolazione di un rapporto naturalmente reciproco. Io ti accolgo, ma ti devi mantenere. Vabbè, detto questo, io penso che uno Stato liberale, libertario, deve muoversi con questo concetto, perché l'assistenzialismo è uno spreco di denaro che poi è frutto del fatto che lo Stato si fa bello, ma è il cittadino che paga le tasse per far bella la classe politica che si vanta di grande umanità, ma lo fanno sulla pelle dei cittadini ai quali si chiede denaro e tasse per poter far fronte a certe politiche di assistenza. E questo è come dire: faccio il frocio col culo degli altri, per essere usare un termine chiaro, ma anche un pochettino pesante e volgare. Detto questo, andiamo avanti perché andiamo a vedere che cosa ci dice Linea Verde, la trasmissione di Rai 1, oggi in programma alle ore 12, si occuperà nel suo giro in provincia fra le realtà artigianali e così via, si occuperà anche di Recanati, perché ha fatto tappa sia nella bottega artigianale degli organetti di Castagnari di Castelnuovo e sia a Palazzo Leopardi con un'intervista a Olimpia Leopardi, per cui oggi chi vuole vedere questa trasmissione lo può fare. A Recanati arriva Marco Mancini, ex dirigente dei servizi segreti, su iniziativa di Giustissima Civitas, ma questo appuntamento cade giovedì 14 marzo alle 18.30 all'Aula Magna del Comune di Recanati. Invece nella giornata di oggi c'è un incontro con quel simpaticone di Ricci, sindaco di Pesaro. Io dico simpaticone, non me ne vogliate, l'abbiamo già si vede pubblicato, mi ha scorso giù, eccola qui, c'è la presentazione del libro che sarà anche oggetto di una pane politica di Ricci. Questo avverrà all'Aula Magna, mi sembra, adesso non vorrei errare, e ci sarà in questa presentazione una intervista che il nostro perché è naturalmente recanatese, Andrea Marinelli, farà appunto a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Si parlerà di questo suo libro. Devo solo correggermi, perché non è all'Aula Magna, ma è quella della Civitas, invece Giustissima Civitas, e invece a Villa Coloredo Melze, alle ore 17 appunto oggi pomeriggio. Mentre domani alle ore 17 al Centro Mondiale della Poesia ci sarà la presentazione del libro di Maria Magi, di cui abbiamo già riferito ieri, il libro appunto di Maria Magi, che storie di ogni giorno, di Giaconi Editore. Quindi questo è l'appuntamento che ci tengo di nuovo a ricordare, perché della nostra anche presidente di Radio Ere, che ha scritto appunto questo libro. E poi abbiamo Loredo, condannato un kosovaro per truffa e minaccia. Dice che per un fatto avvenuto nel Ferragosto 2019 il tribunale ha condannato un anno e tre mesi un 33enne del Kosovo, anche se il reato da truffa è stato derubricato a insolvenza fraudolenta con l'assorbimento delle minacce. L'uomo aveva tentato di raggirare una tabaccaia di Loreto facendosi accreditare 400 euro nel suo conto. gioco online senza pagare, ma quando lei ha scoperto la truffa e nel negozio sono arrivate le forze dell'ordine, ma vivente l'aveva minacciata con il gesto del tagliagola. Ora, dice, per lui gli investigatori hanno chiesto un mandato di arresto internazionale. Comunque il kosovaro era stato arrestato dai carabinieri e mi aveva impresso che si è fatto perdere le proprie tracce fino a quando è emigrato in Germania, ha avanzato una richiesta di asilo politico, e questo è quanto. È stato comunque condannato ad un anno e tre mesi, appunto, si tratta di un 33enne. Allora, ancora diamo seguito a Porto Recanati, ma questo l'abbiamo già detto, sequestrati 1300 articoli da un povero bancarellaro. Allora, a questo punto andiamo a vedere anche che cosa ci dice Cronache Maceratesi, giusto per completare questa nostra rassegna stampa online con alcune anche altre notizie, anzi con altre notizie di cronaca. Muore dopo un malore in strada, nel mezzo dei soccorsi, scolabus resta bloccato sui binari. Ne abbiamo parlato ieri proprio con Elena Albertone del Comitato Salvaguardia sulle morti improvvise. Adesso non si sa questa come sia avvenuta, comunque si tratta di un 46enne, Solomon Ifeani Ogbe, nigeriano, si è sentito male mentre saliva su un autobus a San Claudio. L'uomo è morto poco dopo in ospedale, bloccato tra le sbarre il pulmino che accompagnava 7 bambini a scuola con il treno che è riuscito a fermarsi in tempo. Accidenti, ragazzi. È una bella, cioè una brutta storia, però grazie a Dio non è finita ulteriormente in tragedia. Speriamo che questo 46enne comunque, cioè no, speriamo, purtroppo è morto invece. Purtroppo è morto per questo malore e non c'è stato un modo per rianimarlo. Indagine sul biogas, per la Cassazione non c'è stata corruzione, assolti in due, il fatto non sussiste. Questo è successo a Morovalle, sotto accusa erano finiti Diego Margione, maceratese, e Guido Leopardi di Otagliuti, Osimano. In appello c'era stata la prescrizione, la difesa ha fatto ricorso per ottenere il proscioglimento con formula piena, con tutto ciò che c'era la prescrizione, non voleva cioè che esistesse questo neo e quest'ombra sui suoi assistiti, perché forse non erano consistenti le accuse. Alla fine però gli avvocati, molto coraggiosamente, perché sempre comunque una lotteria con questa giustizia in Italia, sono riusciti a far assolvere i loro due assistiti e a rinunciare alla prescrizione. Mi sembra che possa ritenermi soddisfatto, mi sembra anche troppo lunga pure questa rassegna stampa. Vediamo su Cronache di Ancona, non ci sono notizie che riguardano Loreto, Osimo e dintorni, e altre notizie non sono di granché di rilievo. Certo che nella giornata della donna ad Ancona leggiamo questa notizia: maltrattamenti, violenza sessuale, insulti nei confronti dell'ex, braccialetto elettronico per un 26enne. Le indagini dei poliziotti e la squadra mobile coordinata dalla procura hanno permesso di ricostruire il quadro della situazione vissuto dalla giovane. Ecco un altro episodio che ci pone nella cruda realtà, appunto, della violenza nei confronti delle donne. È tutto, un grande abbraccio a tutti, un grazie per l'ascolto e una buona giornata. Ciao ciao, ci risentiamo lunedì mattina alle 6:45. Ciao ciao ciao.